noi e voi. Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica. A cura di Romano Scaramucci.
Un saluto e benvenuti a tutti gli amici di Radio Incontri in Blu per questa terza puntata dell'ottava stagione di Noi e Voi Semplicemente. Un saluto a Carlo Lancia, come sempre al comando del mixer. E quindi iniziamo subito. Oggi, per la seconda volta dopo quella del gennaio 2020, ho il piacere di avere con me come ospite la dottoressa Silvia Spensierati. Benvenuta e grazie di aver accettato l'invito di Radio Incontri.
Grazie a voi, per me è sempre un grande piacere, e l'altra volta poi mi porto anche bene questa intervista, quindi
speriamo che
vengo molto volentieri da voi.
Speriamo che lo sia anche questa volta. Allora, Silvia Spensierati, laureata in ingegneria civile presso l'Università degli Studi di Perugia con 110 lode e dal 29 giugno 2019 assessore del Comune di Cortona con deleghe allo sport, sanità, pubblica istruzione e trasporti.
Esattamente.
E cosa però non meno importante, da un anno circa mamma della piccola Giulia.
Eh sì, diciamo che nell'insieme delle priorità, nella scala delle priorità è arrivata la Giulia, quindi per me lei è ovviamente al primo posto.
E quindi che cosa è cambiato, Silvia, in questo anno?
Allora, chiaramente continuo a portare avanti la carica di assessore, come anche molto faticosamente la mia professione da ingegnere. È cambiato che si sono decuplicati gli impegni. Pensavo di avere poco tempo prima, immaginiamoci oggi, però ho anche capito una cosa, che le risorse umane sono quasi infinite, possiamo dirlo. Ogni volta diciamo, ma più di così non ci si fa, più di così. Invece devo dire che anche grazie all'aiuto della famiglia, organizzandosi molto bene, si cerca di andare avanti faticosamente, ma ce la facciamo. Chiaramente dobbiamo un po', ecco, ritagliarsi degli spazi e degli orari un pochino più ridotti, perché è inevitabile. Io prima facevo una vita molto complicata, oggi ancora di più, però magari andavo via presto la mattina, tornavo alle 10 di sera a casa, tra lavoro, studio, assessorato. Chiaro, questo tipo di ritmo è impensabile oggi, perché le esigenze primarie sono verso mia figlia, quindi devo un po' ridurre tutto e cambiare gli orari, però ecco, con riesci molta fatica riesco a coniugare i vari impegni, sì.
Allora, tanto siamo in tema, no? Ancora il numero delle donne che ricoprono incarichi importanti, e non solo in politica direi, è inferiore a quello degli uomini. Nella tua esperienza ti sei sentita, non dico discriminata, questo penso di no, ma svantaggiata rispetto ai tuoi colleghi maschi?
Allora, devo essere onesta fino in fondo, fino a un anno fa no. Nel senso che fino a un anno fa io mi sono sempre approcciata, anche la scelta dell'università, che oggi meno, ma insomma a carattere abbastanza maschile, perché ho sempre vissuto in maniera libera quello che ero e quello che potevo imparare e la professione che potevo fare, quindi non mi sono mai posta io in primis dei paletti, non ho mai visto discriminazioni. Chiaro, poi quando si va in cantiere si ignora prima o poi dopo ingegnere, ma quello è qualcosa di trascurabile, non l'ho mai vissuta come un problema. Devo dire però il problema nasce da quando uno è mamma.
Qualche svantaggio,
sì,
quindi.
Sì, quello sì, perché onestamente la mamma è la mamma e ha un ruolo dominante sul rapporto con il figlio, è anche una questione biologica e è naturale che sia così. E questo onestamente crea un piccolo freno verso quello che è poi il ritmo lavorativo normale, che è tipico però di un uomo. Non lo dicevo prima perché non ero mamma, ora onestamente capisco, anche se devo dire che intorno a me ho avuto sempre persone che hanno capito benissimo la situazione, perché tutti cioè, siamo nati da madri, quindi insomma è una cosa che viene da lontano, però onestamente chi è mamma, sì, forse c'ha qualcosa, un freno in più, ma non perché sia meno bravo, perché c'è uno svantaggio della società. È la condizione.
È nella natura stessa.
È nella natura stessa che per un periodo bisogna mettersi calmi e dire si fa quello che si può e rincorrere, certo, a meno che uno non ha 5 babysitter, 3 cuochi, 2 donne delle pulizie, altrimenti a quel certo. punto forse sì, si potrebbe fare. Ecco, in quel senso la donna ha per natura un ruolo che nel periodo di madre porta un rallentamento fisiologico, sì.
Anche
sì.
perché l'amore nel confronto del figlio è l'amore più grande, diciamo, no?
Sì,
più
sì,
profondo.
Sì, e poi quello che mi diceva anche una brava dottoressa, una pedagogista, l'amore che noi proviamo per il figlio è grande, ma se noi capissimo l'amore che il figlio prova per noi, non ci rendiamo, e questo è qualcosa che spezza cuori, certo. stomaci, perché appunto siamo figure determinanti, e quindi non si può fare a meno di questo.
Abbiamo parlato dell'amore per il figlio, ma l'amore ha tante sfaccettature. Ho preparato una playlist, Silvia,
sì.
riguardandomi la playlist della volta precedente. E per non disturbarti oltre, proprio perché so quanto sei impegnata, allora la playlist non l'ho chiesta a te, ma l'ho fatta tenendo conto delle tue preferenze
Bene.
E dei tuoi gusti. Allora Franco Battiato era già
sì.
presente e questa volta ho scelto La stagione dell'amore di Franco
Bellissima,
Battiato.
Tra l'altro è una delle mie preferite.
È uno straordinario
sì.
viaggio umano e spirituale, no? Questa, e racconta un po' il trascorrere del tempo, dell'alternanza delle stagioni, non proprio quelle meteorologiche, ma proprio le stagioni anche dell'amore. E adesso ce l'ascoltiamo. La stagione dell'amore, Franco Battiato.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure, le scommesse, questa volta quanto durerà. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscere. negli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole. Non rimpiangerle mai.
Proseguiamo l'intervista con Silvia Spensierati, che è impegnata in politica, ingegnere e mamma, come abbiamo ben sentito. Bellissima la canzone di Franco Battiato che abbiamo ascoltato, Il tempo che passa. Tu che rapporto hai con il tempo che passa, Silvia? Sei giovanissima, eh? Io, per chi la conoscono tutti, ma se ci fosse qualche radioascoltatore che non la conosce, posso dirvi che è giovanissima, una mamma giovanissima.
Insomma, proprio giovanissimissima, no, però sotto i 40 anni ancora, diciamo.
Beh,
così.
Hai detto poco. Vedi che come ride anche dietro al vetro Carlo.
Il tempo che passa è qualcosa di inafferrabile, perché allora da sempre vissuto bene, come se forse proprio perché uno è giovane non si ferma mai a pensare al tempo che passa, e quindi non l'ho mai vissuto come un problema o come qualcosa che possa, diciamo, influenzare il mio modo d'essere. Certo è che più si va avanti e più tutto è stancante, quello sì. Il tempo che passa è inteso come tanto lavoro continuo, ecco, quello. Più si cresce, più si ha forse qualche pensiero, poi appunto da genitori può pesare un po' quello, però diciamo in generale il tempo, se uno è in salute, possiamo dirlo serenamente, che poi è la cosa più importante, per me è sempre stato qualcosa di importante, ma l'ho vissuto senza che sia un peso, ecco.
Poi quando,
cercando di essere giovane, cioè me stessa, senza.
Quando il tempo passa, ma cerchiamo di occuparlo con tutti i nostri limiti, naturalmente, certo. Però cerchiamo di occuparlo per il bene comune. Per
forse
chi fa
è proprio
politica,
quello che non fa, no? Pesare il passare del tempo. Quando si occupa in maniera profonda e densa, che anche se poi porta l'affaticamento, però quello è un altro tipo di problema. Il tempo non lo senti, non senti che passa, anzi, forse è troppo veloce. Ecco.
Infatti. Allora, veniamo un attimo al tuo impegno, no? Il tuo impegno pubblico. Tu hai tante deleghe, ma sì. Poi deleghe importanti. Questo è stato un peso in più o sbaglio? Un peso inteso,
sì,
come...
Sì, è tuttora, ecco. È tuttora, perché sono deleghe importanti.
Ricordiamole, scusa, Silvia,
sì.
La sanità,
sì.
La scuola...
I trasporti
e lo sport. Beh, insomma, in una città credo che sia i fondamenti quasi.
Sì, anche perché poi inevitabilmente sono tutti molto collegati e interconnessi tra loro e si portano dietro. Da una parte li gestisco in maniera olistica, perché poi un argomento si porta dietro l'altro, eccetera. E sono temi che spaziano molto al contempo. E devo dire che il primo anno e mezzo è stato duro, perché se si vuol far bene qualcosa, almeno uno ci prova, poi perfetto non è nessuno, per entrare all'interno del meccanismo bisogna studiare tanto, più che altro anche entrare nei meccanismi conoscendo quello che ci sta dietro, che chi non lo vive, che io non lo vivevo prima, non lo può capire fino in fondo, perché appunto c'è da dedicare tanto tanto tempo. Dopo fatto quella, diciamo, passato quel primo periodo di rodaggio, ma di studio anche, di conoscenza, l'organizzazione anche mentale, perché poi è quello, è la mente che deve capire dove andare, al momento giusto, diventa più semplice. Il primo anno e mezzo, due, poi mettiamoci anche il Covid, però diciamo il primo anno e mezzo è stato il più complicato. Poi dopo, come tutte le cose, si prende il verso giusto e si riesce a gestirle in modo a più veloce rispetto all'inizio.
Ecco, dal punto amministrativo, sì, qual è il più complicato di queste quattro? Forse un po' tutte e quattro.
Allora,
diciamo,
ma... tutte e quattro. Partiamo, allora, facciamo un piccolo excursus. La sanità è molto complicata. Diciamo che dalla mia ho che il primo cittadino e poi il responsabile della sanità locale. Quindi io in un certo
questo
senso...
Questo per legge.
Quindi l'assessore ha un ruolo di secondo piano e questo mi alleggerisce anche per, a livello di responsabilità, perché appunto... c'è la figura del sindaco che poi fa capo a tutto. E poi la sanità sappiamo che ha una gestione regionale, quindi è complicata nel poter portare le nostre proposte, le istanze che poi si debbano concretizzare, ma come abbiamo visto si stanno concretizzando, ma con tempi abbastanza non troppo veloci, ma perché questi sono i tempi amministrativi, che sono appunto i tempi poi della Regione Toscana. Quindi è una diciamo una delega che dipende sempre da un ente superiore, quindi è difficile per questo motivo. L'istruzione è molto complicata anche questa come delega, anche poi per il dimensionamento con tutta la nuova legge su appunto di bilancio. Noi abbiamo scuole importantissime, Fiori all'Occhiello, istituti superiori importantissimi, che però sia per la geografia sia per la conformazione e per anche abitudini di iscrizione eccetera, non essendo una grande città, abbiamo i nostri iscritti ma che non sono poi, no? I numeri di un istituto che può essere nel centro di Arezzo, quindi anche questo richiede tanta energia, ma anche per il primo ciclo, perché poi c'è la denatalità, quindi anche l'istruzione, poi l'istruzione spazia dalla mensa ai trasporti alla gestione del dimensionamento e è complicato. Lo sport, stessa
scusa
cosa.
Scusa se ti interrompo, Silvia. Sì. Riprendiamo tra poco, perché adesso è il momento del secondo brano, sì, di musica. Va bene, così interrompiamo un attimo. Il secondo brano ho scelto Vasco Rossi.
Sì.
Vasco Rossi, e ho scelto Un senso, che è un brano del 2004 dove Vasco Rossi si fa una domanda che diciamo è al limite del filosofico, anzi direi che non è al limite, è proprio filosofica, sì, no? Quale senso ha la vita? E ce l'ascoltiamo e poi riprendiamo il nostro discorso. Vasco Rossi, Un senso.
Questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Domani arriverà lo stesso. questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.
Riprendiamo l'intervista con Silvia Spensierati, assessore al Comune di Cortona. Abbiamo passato un po' in rassegna le tue deleghe, sì. Abbiamo passato in rassegna la sanità, abbiamo passato in rassegna l'istruzione. E se vuoi sport, aggiungere qualcosa?
Sì, volevo concludere dicendo che lo sport, anche quello è una delega molto complessa, perché noi abbiamo comunque più di 70 associazioni sportive, 15 impianti sportivi, tante palestre comunali, quindi anche lì la macchina è complicata, gestire tutto, gestire i contributi, la manutenzione delle strutture, e quindi sì, poi c'è tutta la parte della manutenzione dei lavori pubblici che compete ad altro assessorato, quindi anche quello è non è per niente banale. Poi forse i trasporti forse sono i più complicati in assoluto come delega. Perché innanzitutto un comune come Cortona non ha come conformazione, ma come tutti gli altri comuni di queste dimensioni, un ufficio trasporti, cioè non esiste sull'immaginario, su una struttura pubblica della nostra portata, un ufficio che finora si fosse dedicato a trasporti, se non che poi proprio in questo mandato si sono modificate una serie di rapporti di forza, e quindi ci siamo dovuti rimboccare le maniche e creare quello che poi è il mio staff che mi sta aiutando sui trasporti. All'inizio facevo quasi tutto da sola, perché non perché io sia brava, per forza.
Perché di sola?
Perché non per colpa di nessuno, c'era una struttura che magari il comune d'Arezzo, che con gli abitanti che ha, è chiaro che ha un ufficio trasporti, noi no. E ora appunto c'è un periodo molto complesso, perché con il passaggio delle reti deboli a gestione comunale, noi comuni ci dobbiamo far carico dell'appalto di questo tipo di trasporto, e non è per nulla banale. Abbiamo già iniziato tutto l'iter, chiaramente una direttiva della Regione Toscana che poi va cascata provincia e noi comune, poi la dobbiamo applicare, variazioni di bilancio per andare incontro a queste nuove esigenze, quindi sforzi economici, e io sto provando e spero che andrà in porto anche di migliorare quelli che sono i nostri trasporti, che finora abbiamo sempre cercato di migliorarlo nei limiti, però ma con molta fatica, veramente cercando di bussare a qualsiasi porta, però le linee presenti sono a gestione Autolinee, che grosse modifiche non le a porta perché ha un contratto abbastanza blindato. Quindi con questa opportunità, se da una parte è uno sforzo molto grande per il comune, dall'altra prendiamola dal lato positivo, proviamo a far meglio. Quindi spero che...
Infatti anche io sono uomo di scuola, come tu sai, sappiamo le difficoltà anche, no?
La parte il trasporto scolastico rimarrà la parte strutturale, possiamo dire così, quindi gli autobus di linea che tagliano, no? Poi i comuni, quelli rimangono sempre a gestione autolinea. Quello che andrà a carico del comune sono le linee cosiddette deboli che transitano all'interno del comune, quindi penso alla montagna cortonese, mm-hmm. come penso alla navetta, che è quella per noi molto importante, certo. che vorrò appunto integrare e migliorare.
E che sono molto utili.
Molto utili. Per gli studenti, anche se hanno altre linee dedicate agli studenti, ma anche per i turisti, ma anche chi non ha un mezzo proprio. E ad oggi c'è un po' di carenza, specialmente nei festivi invernali. Insomma, abbiamo fatto un lavoro di implementazione notevole, speriamo che da giugno 2024, se tutto va in porto,
e poi sia... Silvia, ricordo, no, per passare ad un altro tipo di trasporto, quello ferroviario,
e anche quello
La bella notizia che tu desti
appunto,
proprio
mi avete
qui.
Portato fortuna proprio per quello, perché al momento che feci l'intervista era proprio era una notizia che però
diciamo qual era?
E che si sarebbe fermato il Frecciarossa Terontola. Era una notizia che bisognava dire con cautela, come appunto fu fatto in quell'intervista, perché io non fui proprio completamente assertoria. E diciamo che fu veramente, devo dire, una delle emozioni più grandi durante.
E anche un po' un fiore all'occhiello,
sì,
di questo
assessorato, oggi,
no?
Sì, esatto, perché anche oggi, nonostante quello che ne dicano, però. Molti dicevano tanto finirà, insomma sono 4 anni ancora il treno c'è, lo dico sempre, la fermata a Terontola non ci sarà se tolgono il treno, è chiaro, se non c'è più il treno che passa, però se il treno rimane non c'è motivo per cui non si fermi, perché per noi è a costo zero.
E credo che sia anche utile.
È un servizio che chi l'ha usato lo riusa e ha buonissimi numeri, è per questo che continuano a mantenerlo.
Siamo al terzo brano insieme, Silvia, e un altro cantautore che sicuramente ti piace, perché l'altra volta lo scegliesti tu, è Rino Gaetano. Sì. Questa volta ho scelto Mio fratello è figlio unico. Bella. Fratello figlio unico, e nel racconto della canzone unico perché si dissocia dalla massa, dalle mode del momento, e si dissocia un po' anche dalla omologazione. Adesso ce l'ascoltiamo e poi vorrei parlare con te proprio di questo argomento. Però adesso ascoltiamo Mio fratello è figlio unico, Rino Gaetano.
Coraggio d'operarsi al fegato e non ha mai pagato per fare l'amore e non ha mai vinto un premio aziendale e non ha mai viaggiato in seconda classe sul rapido Taranto Ancona. E non ha mai criticato un film senza prima vederlo. Mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare al Frosinone, perché è convinto che nell'amaro benedettino non sta il segreto della felicità, perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere 100 anni. Perché è convinto che esistono ancora gli sfruttati, malpagati e frustrati. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato. stato odiato. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico deriso, frustrato, picchiato, derubato. Unico dimagrito, declassato, sottomesso, disgregato. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico, frustrato, frustrato, deluppato, sottomesso. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico, deriso, declassato, frustrato, dimagrito. E ti amo Mario, mio fratello e figlio unico, mal pagato, derubato, deriso, disgregato. E ti amo Mario.
Eccoci ancora insieme a Silvia Spensierati e siamo, abbiamo ascoltato insieme questo bellissimo, forse uno dei più belli di Rino Gaetano, se non altro come testo. Ecco, parla di omologazione. Ti chiedo questo, Silvia, ma c'è un po' il rischio di perdere le varie identità, le tradizioni, in nome di una indiscriminata globalizzazione? Ne segnale anche, faccio un riferimento all'attualità, ne segnale anche la recente proposta dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, che ha deciso di togliere riferimenti religiosi cristiani all'interno dell'istituto perché non si parli più di Natale ma di festa d'inverno. Tra l'altro l'istituto sorge proprio su un antico monastero. Ecco, questo globalizzarsi, che è significativo perché non possiamo farne a meno, perché i tempi, certo, sono cambiati, però questo globalizzarsi perdendo le identità non è un errore?
Secondo me è un grande errore. È un grande errore anche perché globalizzarsi, secondo me, è un po', può anche voler dire togliere appunto le differenze, no? Togliere la differenza significa togliere le peculiarità di ciascuno di noi, e togliere le peculiarità di ciascuno di noi vuol dire appiattire il sentire comune. Se noi appiattiamo il sentire comune, come si fa a trovare, a fare delle nuove scoperte, a progredire su qualsiasi campo, ad avere la genialità particolare su qualcosa? Quindi e quindi le tradizioni, che apparentemente dice, ma che servono le tradizioni su una nuova scoperta? Serve tutto, perché il nostro sentire, ognuno di noi deve essere libero di sentire e avere le tradizioni e le radici sempre ben in mente, perché le radici sono importantissime, secondo me. Ripartire da lì è necessario, e togliere quello ci toglie l'identità, e togliendo l'identità non abbiamo più il nostro essere, forse unico anche come italiani ma anche come toscani, che ci contraddistingue.
Certo, è perché, come hai accennato, le differenze sono una ricchezza.
Sono una ricchezza, è il sale di tutto, della democrazia, del fare, di tutto, della scienza.
Vorrei ritornare un attimo, Silvia, su due argomenti che hai già toccato, sulla scuola e sulla sanità. Si sente talvolta vociferare delle unioni delle scuole superiori,
sì.
Vegni, Istituto Signorelli. Ecco, poi quello che puoi dire, naturalmente, certo, è quello che si può sapere.
Io posso dire quello che ad oggi è lo stato dell'arte. Allora, come sappiamo, la Regione Toscana ha fatto due ricorsi, no? E per appunto bloccare quello che è la nuova legge di bilancio, quindi lo sbarramento ai 900 alunni, eccetera. Al momento è tutto congelato e anche l'assessore regionale si è espressa nel merito. Lo dico perché proprio abbiamo iniziato con il dimensionamento del primo ciclo e proprio il 24 ottobre sono stata in provincia appunto insieme a tutte le conferenze zonali provinciali e l'assessore provinciale e tutti i presidi proprio per iniziare il dimensionamento per il 2024-2025, e quello che è venuto fuori è quello che vi sto dicendo proprio ora, cioè che al momento la situazione è tutto congelata, è tutta congelata, è quello
che rimane così,
che spera anche, esatto, la regione toscana. È anche vero che questo non significa che non ci siano delle modifiche. Ora io da assessore parlo, ma anche da cittadina dico, ma se io oggi faccio un dimensionamento, non spero che il buon senso dica non andiamo a scombinare le carte 2 mesi prima dell'avvio dell'anno scolastico, perché il rischio qual è? Se il ricorso non viene accettato, teoricamente si dovrebbe applicare la legge dello Stato, insomma, ora io non sono un giurista, però in termini molto sintetici, quindi spero, e quella è un po' la direzione, anche parlando, poi ho parlato personalmente con il provveditore, che del buon senso, no? Congeliamo lo stato dell'arte ad oggi, e quindi ad oggi la situazione a Cortona dovrebbe al momento rimanere questa, e anche per come è andato il dimensionamento e la prima riunione. Dopodiché come assessore mi sono anche data un obiettivo, perché poi il problema c'è, il problema può rimanere. Quindi assieme al provveditore, ai dirigenti e quindi anche al sindaco abbiamo deciso che, passato il periodo questo delle definizioni del dimensionamento, partiremo subito con dei tavoli di confronto per capire e anticipare eventualmente lo scenario. E al momento stiamo lavorando come fosse come prima. Ma okay, perché questo è proprio quello che la linea sia della provincia e quindi della regione toscana. Vediamo cosa succederà.
Ecco, poi credo che sia giusto darti la parola anche sull'ospedale, no? Perché tante volte si sente, si legge nei social l'ospedale, chissà che fine farà. Ecco, no, abbiamo l'assessore alla sanità, quindi...
Sì, allora esattamente il contrario, quello che accennavo prima. In realtà il sindaco specialmente, ma la conferenza zonale della Val di Chiana, la conferenza, scusate, dei sindaci della Val di Chiana sulla sanità sta dando ottimi frutti, proprio perché l'ospedale, che sembrava lasciato, no, un po' nel dimenticatoio, piano piano si sta riappropriando delle sue cose, si sta riempiendo. Abbiamo un ortopedico di prima categoria molto, molto bravo, che sta dando dei risultati eccellenti con tante visite, e abbiamo il reparto odontoiatrico anche per casi di bambini speciali attivato, come appunto questo qualche tempo fa, e c'è appunto la volontà di andare verso l'HDU, come ha sempre chiesto il sindaco, e quindi il punto è questo. È chiaro che, come su tutte le situazioni, se va male qualcosa c'è la grande risonanza, no? E noi vorremmo che con questi piccoli passi in avanti si parli sempre meglio, in modo che anche questo velo un po' negativo passi.
Crediamoci,
ma ecco, i risultati si stanno vedendo, perché prima non c'era più niente, ora piano piano si sta riempiendo di servizi, come dicevo.
Siamo alla quarta canzone. Ecco, qui ho deviato dalla tua playlist dell'altra volta, però credo di aver fatto bene a mettere un brano di Michael Jackson, e ho scelto Earth Song, che è tra i brani più belli e più iconici anche della musica green, come si dice adesso, e quindi adesso ce l'ascoltiamo.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? what about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Questa bellissima canzone di Michael Jackson che ci invita a riflettere, bellissimo anche il video che qui in radio non lo possiamo far vedere, però invito i nostri radioascoltatori a guardarlo perché è veramente bello. È un po' anche l'eredità che ci ha lasciato Michael Jackson, perché fu l'ultima canzone che scrisse, forse non ha fatto in tempo nemmeno a portarla in concerto, pare che l'abbia solo provata. Indipendentemente, Silvia, dalla parte politica di appartenenza, oggi non si può trascurare da parte di un amministratore l'attenzione per l'ambiente e certo, il rispetto della natura. E anche la nostra amministrazione,
certo,
ha lavorato su questo.
Sta lavorando, grazie anche all'assessore Paolo Rossi, chiaramente partendo dalla raccolta differenziata che sta aumentando i numeri, quindi insomma ha lavorato molto bene da questo punto di vista, ma poi c'è un'attenzione verso il green, anche incentivare il trasporto pubblico, paradossalmente è comunque una scelta green, cercare di limitare l'inquinamento, così come, non lo so, penso questo anche alla mensa scolastica, utilizzare delle stoviglie di vetro lavabili e comunque non usa e getta, tutti piccoli accorgimenti che nei vari assessorati noi cerchiamo in un qualche modo di mettere in pratica per portare avanti un discorso green. E
ormai sei alla fine del mandato, come si dice, è vero? Perché sì, nel 2024 ci saranno le elezioni amministrative comunali. Te la senti di fare un bilancio politico, ma anche come esperienza personale?
Allora, bilancio positivo, posso dire, perché comunque è un'esperienza che ti forma, che fa crescere la persona, e fa veramente, mi è servito anche per crescere come essere umano, ecco, perché comunque è un'esperienza molto forte, molto complicata se la vogliamo provare a far bene, e intensa, perché poi la politica è molto bella ma anche molto cattiva. E quindi
è vero.
T'aiuta anche a capire, ecco, a capire fino a che limite può arrivare la tua persona, e a crescere, a cercare di capire cosa conta e cosa non conta, cercare di essere meno permalosi, ecco, forse anche su questo mi ha aiutato molto. E credo che a livello politico, insieme alla Giunta e al Sindaco Meoni, siamo stati sempre coerenti nel voler fare il bene della comunità, e almeno dal mio punto di vista, ma anche sicuramente per il resto dei miei colleghi, anche un po' a prescindere, no? dal colore politico, ma il bene per tutta la comunità, e perché è quello poi che deve fare un amministratore, non senza steccati, che ci sono al momento delle elezioni, è chiaro, per un orientamento, però dopodiché nel momento in cui uno governa deve governare bene per tutti.
C'era il vecchio Andreotti, Giulio Andreotti, tu sei giovane, non l'hai conosciuto bene, che amava dire che il potere logora chi non ce l'ha.
È vero.
Ma non è vero anche il contrario qualche volta, che il potere logora invece anche chi ce l'ha?
Sì, logora, perché allora chi non c'ha il potere è logorato, pensando che chi c'ha il potere chissà che può fare, ma chi ha il potere, tra virgolette, è ingabbiato, perché non lo può usare come vuole o in maniera arbitraria, è qualcosa di delicato, anzi chi detiene tra virgolette il potere, quindi la scelta decisionale, è quello che deve rimanere il primo, più umile in assoluto.
Già.
E chi lo vede da fuori non, probabilmente qualche volta non si rende conto, oppure non ha idea che invece non è che uno è contento e ha il potere, e quindi forse è proprio logorato per quello, perché per la tranquillità che uno cerca di avere, ma perché deve essere così.
Senti Silvia, siamo alla fine, quindi mi devi permettere una domanda da tribuna politica. Vecchio stile. Vecchio stile. Ma riuscirà il centrodestra cortonese a presentarsi unito alle prossime amministrative?
Secondo me sì.
Ti ho visto sicura di quello che hai detto. E tu ti ricandiderai?
Io non ero candidata.
Sei stata chiamata?
Sì. E allora penso di sì, penso che
appoggerò
diciamo il mio sindaco, e anche perché onestamente 5 anni con 2,5 di Covid sono proprio volati, nel momento in cui una ha iniziato a fare, a costruire, ti devi fermare, quindi anche per continuità, per cercare di chiudere, come dicevo anche sul trasporto, progetto che abbiamo avviato, ma ce ne sono tantissimi altri, secondo me fisiologico, poi vedremo come andrà, insomma.
Tu hai detto prima una cosa che io condivido, è un'espressione pesante hai usato, la politica è cattiva.
Sì.
Tu pensi che la prossima campagna elettorale a Cortona sarà cattiva?
Secondo me forse sì, ma perché la cattiveria deriva dall'ignoranza e dall'invidia.
Mm.
Quindi io non riesco ad essere cattiva, o almeno forse lo sono inconsapevolmente. Io penso di
non
ce la fa, ma perché non sono invidiosa. Io di base non invidio nessuno, e se qualcuno fa meglio di me, gli dico bravo, anzi cerco di migliorarmi io. Quindi la cattiveria deriva dall'impossibilità di capire fino in fondo chi hai davanti, perché uno non ha gli strumenti. Non voglio ora essere presuntuosa, perché io non mi riferisco a me, dico in generale. E facendo questo tipo di esperienza ho capito questo. E più siamo ignoranti e più si pensa di dire la nostra. Chi veramente sa spesso non agita le folle, perché si rende conto di tutto e vede il problema a 360 gradi. Invece l'ignorante, che non, magari livoroso, invidioso, oppure che non so, qualcuno può sperare, no, c'ho l'amico in politica, allora mi vado, c'ho tutto liscio, no, veramente, semmai il contrario, però.
Già. E quindi
e questa è una mentalità dura da sradicare.
È vero, è proprio così. Silvia, io ti ringrazio del tempo che
grazie
ci hai dedicato. Ti
ringrazio, È volato.
È volato veramente. Ti ringrazio anche per come hai espresso i tuoi pensieri con
grazie
sincerità, con serenità, anche con una sicurezza che questa un politico la deve anche dare, il senso,
grazie,
no?
Grazie.
Di sicurezza, perché sennò a chi ci affidiamo noi, no? Quindi questo
certo.
Secondo me è trapelato. Ti ringrazio ancora, ringrazio i nostri
grazie
amici
a voi di cuore
che sono stati all'ascolto, e vi do appuntamento alla prossima settimana. Auguri per il proseguimento
grazie.
Del tuo percorso di politica e soprattutto di mamma.
Grazie davvero, grazie. Un saluto a tutti.
Ciao e a risentirci.
Dopo aver pianto un po' per un altro no. bisogno della luna. E allora giù, giù, giù. Thank you.